Allora, sono le 8, le 8 e 15 di questo bel venerdì mattina e manca una settimana esatta. 7 giorni 7, 7 come i nani, 7 come i re di Roma, 7 come i colori dell'arcobaleno, 7 come il numero atomico dell'azoto. 7 giorni e non più 7 alla partenza della maratona radiofonica di 50 ore che nell'arco di 3 intensissime giornate ci porterà fino alla fabbrica del vapore domenica mattina 14 dicembre, quando con l'inaugurazione della mostra fotografica sui 50 anni di Radio Popolare dichiareremo ufficialmente aperto il nostro cinquantenario. E come arriveremo fino a lì già lo sapete, lo spero almeno perché altrimenti è un disastro, ci arriveremo con una ciclopica, rocambolesca, inopinatamente assurda staffetta che partirà dall'Australia, attraverserà continenti e fusi orari fino a Seattle, che giungerà fino a noi, dividendosi poi sabato 12 dicembre in 5 tronconi: la Torino-Olearo, la Sondrio-Pasteur, la Verbania-Buenos Aires, la Bologna-Stradella, la Mantova-Santo Stefano, ognuno dei quali, i tronconi, porterà una chiave forgiata nell'officina del papà di Alone e che verrà affidata a un equipaggio per poi riaprire le 5 sedi storiche di Radio Popolare. Equipaggi che poi vi racconteremo meglio nel dettaglio più tardi, ospiti di Massimo Bacchetta, ma intanto tutta questa giornata vedrà protagonisti gli equipaggi insieme agli staffettisti e agli ascoltatori che vivono sui territori attraversati dalla 50-50, fino a che si metterà in moto domenica mattina la gioiosa macchina da corteo. Avrei dovuto trovare un'espressione migliore, perché la gioiosa macchina da guerra di Occhetto non portò esattamente benissimo, vinse Silvio, ricordiamolo tutti, e anche in modo netto e chiaro, ma perché Occhetto mise l'abito marron, sbagliando tutto in quella circostanza. Quindi niente marron per la gioiosa macchina da corteo, perché il corteo, perché forse non lo sapete, ma spero di sì, la tappa finale della staffetta la faremo tutti insieme sfilando in una grande, grandissima scena di massa da via Olearo al Sol dell'Avvenire della fabbrica del vapore. Concentramento, attenzione, domenica 14 dicembre ore 9:30 e preparate i cori, i cartelli e gli striscioni. Io devo invece preservare la voce perché qua si stanno ammalando tutti, spero di non dovermi...
No, non puoi permettertelo.
Ho capito, dopodiché sento già la fatica del raspino che incombe. L'importante è che non si ammali lei oggi, qui e ora, per questa puntata del Giorno dell'Locusto. Il suo primo corteo, professor Di Stefano, se lo ricorda ancora?
Il primo corteo?
Andava al Volta, secondo me.
No,
prima.
Precedente.
Alle medie faccia i corteo?
No, alle elementari.
Come alle elementari?
Sì, mi portarono un corteo...
Dove?
72.
Ma urlava cose orrende o come Moretti urlava cose giuste e adesso uno splendido sessantenne?
Urlavo cose orrende.
Cosa urlava in quel corteo elementari?
Nulla, avevo 8 anni.
Ma manifestavate per che cosa, se lo ricorda?
No, mi ricordo solo che venni accompagnato a salutare Mario Capanna.
Ah, che emozione, veramente.
Sì, mi ricordo questo.
Qualora fosse all'ascolto, se vuole chiamarci per tornare a salutarla, per chiudere il cerchio di quel primo corteo di tanti anni fa, dopodiché alle manifestazioni soprattutto, lì era troppo piccolo. A quelle del liceo si va tendenzialmente, diciamocelo, per due motivi: per i diritti e per broccolare.
Sì,
se la sinistra ha broccolato poco nella sua vita, molti diritti,
esatto,
e poco broccolaggio. Dopodiché, se la sinistra avesse riconosciuto per tempo che in manifestazione si andava al 50%, facciamo 65% dai per i diritti, al 35% per broccolare, oggi sarebbe probabilmente maggioritaria. Ma entriamo subito in argomento e partiamo dal primo capitolo oggi inserito in scaletta dal professor Di Stefano. Attenzione, perché la procura ha fatto sequestrare i telefonini, pensate, di Grilli e Melzideril. Prima domanda: perché li ha fatti sequestrare? Perché passavano tutto il tempo come gli adolescenti su Instagram: Grilli, Melzideril, Grill, basta sempre con sto telefonino. E soprattutto, chi sono Grilli e Melzideril?
No, ha fatto sequestrare i telefonini dell'attuale presidente di Mediobanca e dell'amministratore delegato di Mediobanca.
Che sono Grilli e Melzideril.
Sono Grilli e Melzideril, che sono stati nominati dai nuovi padroni di Piazzetta Cuccia, cioè sostanzialmente dal Monte dei Paschi e dal resto della cordata. Come facile immaginare, il sequestro è stato scelto dalla procura non perché Grilli e Melzideril siano indagati, ma per trovare ulteriori riscontri all'ipotesi dell'azione concertativa per la scalata prima a Mediobanca e poi, come sappiamo, con l'obiettivo di mettere le mani su Generali. Sempre oggi c'è grande attesa perché c'è un CDA del Monte dei Paschi convocato appositamente per difendere appunto l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, che invece è sì lui iscritto nel registro degli indagati insieme, lo ricordiamo, a Francesco Gaetano Calcegirone e a Luigi Milleri, che è il presidente di Luxottica ma anche della cassaforte della famiglia Delfin. L'idea è quella ovviamente di dare massimo supporto a Lovaglio. Lui è assistito personalmente dall'avvocato Giuseppe Iannacone, ma il CDA dovrebbe allargare la squadra dei legali che lo supporteranno anche a Nicola Apa, che è un giurista esperto di reati finanziari. Perché questa squadra di legali? Perché, come dicevamo già scorsa settimana, quello che preoccupa, al di là della posizione personale di Lovaglio, che rischia nel caso di una richiesta di provvedimenti cautelari di essere sospeso da amministratore, quello che interessa è che non ci siano poi sequestri eventuali di azioni di Mediobanca o di Monte dei Paschi per effetto dell'inchiesta.
Confesso che l'ho ascoltata con grandissima attenzione la scorsa settimana e poi sono andato pure a leggermi tutta sta storia nella versione spiegata bene del Post. Non ho capito niente, uguale.
Ma però, non è complessa, secondo me.
Secondo lei. Ma mi porto dentro comunque una domanda, e la domanda è: cosa rischiano indagati e società mentre i francesi si preparano all'assalto delle Generali?
Gli indagati rischiano, come abbiamo detto fin dalla prima ora, fin dalla prima notizia, provvedimenti diciamo cautelari richiesti dalla procura, che in forza soprattutto del reato più grave dal punto di vista societario, che è l'ostacolo agli enti di vigilanza, cioè l'ostacolo alla BCE, alla Consob, all'IVAS, l'Istituto sulle Assicurazioni e chi più ne ha più ne metta. Quindi il fatto che i registi dell'operazione abbiano ostacolato gli organi di vigilanza non fornendo informazioni sul fatto che si erano messi d'accordo preventivamente per fare la scalata, avevano indirizzato, il nodo è prevalentemente questo, avevano indirizzato la vendita delle azioni del Monte dei Paschi da parte del MEF esattamente dove sono poi andate, cioè nel portafoglio di Caltagirone, nel portafoglio della Delfin e temporaneamente nel portafoglio di Anima SGR, che è la SGR del Banco BPM, che ha fatto un po' da ponte nell'operazione. Rischiano provvedimenti cautelari, cioè che la procura possa chiedere al GIP di sospenderli dalle attività dell'esercizio appunto delle loro funzioni di consiglieri d'amministrazione. Rischiano le società, perché quelle azioni che sono oggetto della vendita, che sarebbe stata pilotata addirittura, che sarebbe stata inficiata da questa concertazione, potrebbero essere successivamente sequestrate sempre dalla procura, affidate a un commissario giudiziario. Non inciderebbero sul controllo né di Monte dei Paschi né di Mediobanca, ma è evidente che questa eventualità potrebbe creare grossissimi grattacapi nella gestione di una partita, quella delle Generali, che si presenta particolarmente difficile.
Ma attenzione, cari amici ascoltatori e care amiche ascoltatrici, perché c'è un'altra inchiesta molto più pesante ed è quella condotta dalla Procura di Roma sul dissesto di Banca Progetto 51. Cosa ha fatto Banca Progetto 51?
Allora, il dissesto di Banca Progetto è un dissesto importante per i numeri, si ipotizza che ci sia...
Ah, è Banca Progetto, poi non c'è, sì, il punto, è 51 indagati.
Sì, 51 indagati, sì.
Perfetto.
No, la banca metta, è banca progetti.
Mi metta il punto, se no mi fai tranelli.
Ah, no, non era un tranello, mi scuso, è un refuso, è scappato. Sono appunto 51 le persone tra le fisiche e le giuridiche che sono oggetto dell'inchiesta appunto della Procura di Roma, in particolare perché questa inchiesta, perché ci sarebbe stato sarebbero stati pilotati diversi linee di credito e si arriva a ipotizzare con un danno di centinaia di milioni, linee di credito garantite dallo Stato che sarebbero finite sostanzialmente a società che poi hanno avuto fallimenti o addirittura hanno distratto queste risorse. Sono moltissime le anomalie appunto riconducibili alla banca progetto, tra queste c'è anche Stardust, la fabbrica degli influencer, perché avrebbe ricevuto appunto sempre da banca progetto un ingente finanziamento che poi non avrebbe rimborsato alla banca. Ora la banca è commissariata e potrebbe avere bisogno di un ricorso al portafoglio, diciamo, sulle garanzie dei crediti da parte del sistema bancario per evitare il fallimento. Tra gli indagati c'è l'ex amministratore delegato Paolo Fiorentino, che lo ricordiamo era già stato condannato a 4 anni e 8 mesi in primo grado per il crack di Banca Carige, quindi, come dire, un personaggio, un banchiere che nella sua vita aveva già avuto problemi proprio per la gestione del credito e che non si capisce bene perché a questo punto non sia stato lasciato un po' ai margini, anche se per quella condanna era solo in primo grado.
Ma quindi gli influencer non sono veri? Li fanno in fabbrica, li fa Stardust?
No, gli influencer sono veri, la società che si occupa appunto della crescita di questi influencer.
Ah, no, perché lei ha detto la fabbrica degli influencer, allora mi è venuto dubbio. In questo mondo in cui non si distingue più il vero dal falso e dal verissimile, magari sono fatti con l'intelligenza artificiale, ma non esistono gli influencer. Così avevo capito.
No, esistono.
Ah, esistono.
In parte sono tutti reali, in parte sono costruiti appunto
da Stardust.
Da Stardust, esattamente.
Che ricordiamo per gli amici che parlano la lingua inglese, Stardust. Non Stardust, perché...
Sì, esatto.
Oh, perfetto. È arrivato il momento del quiz odierno, del giorno delle locuste, un quiz pensato dal professor Di Stefano ispirandosi all'imperdibile serata evento all'Arena di Verona, che è andata in scena ieri sera, credo, su Canale 5, e che aveva come protagonista L'ultima notte rosa di Umberto Tozzi. Il quiz odierno del giorno delle locuste è il seguente: Tozzi canta Taffo. Attenzione, Tozzi canta Taffo, quello che vogliamo sapere è il titolo della canzone in cui Umberto Tozzi canta Taffo. Abbiamo un minuto però prima di cedere la linea al GR.
Un minuto solo per dire che la famosa Golden Power per difendere l'italianità fa acqua da tutte le parti, perché spunta l'ipotesi di un direttore generale, di un presidente del Crédit Agricole in Banco BPM, Crédit Agricole che è prossima ad essere il primo socio di Banco BPM, che sta preparando ben 4 posti nel prossimo consiglio d'amministrazione, rinnovo del CDA che è previsto per l'assemblea che si terrà il prossimo 26 aprile.
Intanto lo dico anche a Sara Milanese, dall'altra parte del vetro, il quiz odierno del giorno delle locuste è Tozzi canta Taffo, ripeto, Tozzi canta Taffo, un quiz che Sara Milanese può probabilmente risolvere, sicuramente non Luigi Ambrosio che è la testa affollata di equilibri all'interno del Partito Democratico e cose così. Ma intanto noi vi diamo appuntamento a tra poco per la seconda parte del giorno delle locuste, tutti insieme, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, buon anno, a tra poco.
L'amore a cena e tu dimmi sì se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu ma va là che lo sai mi starà vicino tu. Sei più bella che mai, baci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu. Chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più. Ed un po' di follia, quanto basta perché tu. Come lei, o sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste. Canterò la pioggia perché venga giù. Perché sia più blu e mi sorrida tu. Dabadan,
dabadan, dabadan, dan 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 dan. Eh? Cioè, è con noi?
Sì. No,
oppure era proprio preso?
Ero preso
dalle note di Umberto. Dabadan, dabadan,
dabadan.
Dabadan, dan 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 dan. Volevo dire tre cose in apertura della seconda parte del giorno dell'Opuste. La prima è che molto probabilmente riascolteremo un brano, almeno uno, di Umberto Tozzi esattamente tra una settimana, quando sarà appena partita la maratona radiofonica di 50 ore, perché ci sarà con noi in apertura Massimo Rebotti, e Umberto Tozzi è il suo cantante italiano preferito. Repertorio straniero Queen of the Stone Age, repertorio italiano Umberto Tozzi.
Ok.
Questa è la prima delle cose che volevo dire. La seconda, che naturalmente stiamo ascoltando Umberto Tozzi, che oggi è oggetto del quiz odierno, il giorno dell'Ocuse, che era Tozzi canta Taffo. La terza cosa che dovevo assolutamente dire è che mi assumo la responsabilità per la formulazione non precisissima del quiz, perché avrei dovuto dire, per essere più preciso, Tozzi e Raff cantano Taffo, in modo che da indirizzare più correttamente la risposta. Sono arrivate delle risposte.
Mi hai messo in difficoltà.
No, vabbè, sono arrivate delle... Beh, uno ci poteva arrivare comunque.
Vabbè.
Sono arrivate delle risposte che hanno intuito parzialmente l'esattezza, ma non hanno centrato perfettamente il bersaglio. Perché la risposta esatta, naturalmente, di Tozzi e Raff cantano Taffo era gente di.
Gente di.
Di.
Beri. Bari.
Ma perché Bari?
Beri.
Ma perché Beri?
Non lo so.
Taffo!
Non.
Raff e Tozzi cantano gente di mare.
Gente
se
di...
cantano Taffo sarà gente di... Ba?
Di baffo?
Ma che...
Ma non lo perché? So.
Gente di bare!
Gente di bare, ok.
Cantano Taffo, scusi.
Ma non so neanche cosa sia
la sala milanese prima fuori onda ha detto gente di mare morta. Perché cantavano Taffo, e per cui qualcuno ha scritto si può bare di più, ma in realtà non era la risposta corretta.
Non era la risposta corretta.
Peccato. Il suo Umberto Tozzi, perché tutti abbiamo un è quello di Tu, è quello di Gloria, è quello di Stella Stai, è quello di Notte Rosa.
Oh, forse.
Qual è?
Gloria, forse.
Quello di Gloria.
Mi ricordo.
Benissimo, quello di Gloria che ci porta in qualche modo nel territorio aureo.
Sì.
Visto che liaison che ho fatto.
Sì, eccezionale liaison per parlare della ennesima come dire, arma di distrazione di massa, l'oro di Banca d'Italia, tutto questo cinema rispetto all'emendamento per l'ennesima volta, questa volta era di Fratelli d'Italia, la volta precedente era stato del senatore della Lega Borghi. Non il tutto probabilmente si risolverà in un nulla di fatto, perché loro, come sottolinea la Banca d'Italia nel suo sito, che non lascia molti dubbi, il quantitativo d'oro di proprietà dell'istituto, quindi dice, sottolinea che appunto si tratta di queste 2452 tonnellate. 1100 sono in Italia, 1000 sono negli Stati Uniti per la cronaca, e poi ce n'è un po' in Svizzera e un po' nel Regno Unito. Queste 2452 tonnellate rimarranno di proprietà della Banca d'Italia, che viene considerato un istituto pubblico anche se ha soci privati, lo ricordiamo, perché anche sulla questione dei soci privati di Banca d'Italia. Ci sono state in passato molte discussioni, soci privati che sono, per la precisione, era quello a cui mi stavo dedicando poc'anzi, per la precisione stiamo parlando di oltre 1000 soci privati, dalla più piccola cassa di risparmio a Intesa e Unicredit, che sono i primi due azionisti privati, seguiti poi dall'INPS e dall'INAIL. Questo oro rimarrà sicuramente di proprietà della Banca d'Italia, perché è intervenuta la BCE dicendo che l'emendamento non si capiva e che non c'era una discussione in corso rispetto alla titolarità appunto dell'oro, che rimane di proprietà di Banca d'Italia, quindi dell'istituzione bancaria italiana, che, anche se la Banca d'Italia è un rappresentante dell'eurosistema e quindi del sistema creato intorno all'Euro Tower di Francoforte e guidato in questo momento da Christine Lagarde.
Lo diciamo spesso quando trattiamo l'argomento oro, ma non ci stancheremo mai, mai, mai di ripeterlo. Attenzione, non è tutto oro quel che luccica. Luccica certamente invece la crescita cinese, a dispetto di chi diceva
Sì, la Cina ha registrato un PIL in crescita nei primi tre trimestri del 5,2% su base annua. Questo vorrebbe dire quasi 0,7 punti percentuali in più rispetto alle previsioni dello stesso governo cinese, e quindi verrebbe da questo punto di vista profondamente smentita qualsiasi difficoltà dell'economia cinese anche in un periodo così complesso legato alla guerra dei dazi scatenata dagli Stati Uniti. L'origine di questo andamento della Cina sarebbe duplice: da una parte lo sforzo tecnologico e lo sforzo sulle rinnovabili, dall'altro il forte incremento dei consumi interni, che era uno degli obiettivi che aveva indicato il governo di Pechino. Adesso la partita, come sempre per la Cina, si sposta già sul 2026. La maggior parte dei consiglieri governativi è favorevole a un obiettivo di crescita intorno al 5%, ma alcuni vorrebbero indicare un obiettivo più moderato per poter poi, come quest'anno, arrivare appunto a osannare i risultati che sono stati conseguiti nel caso appunto di superare la cifra prevista nella programmazione da parte del governo di Pechino.
Intanto ringrazio Giulio da Perth, Australia, che sarà il secondo staffettista della 50-50 World. Il primo è l'altro, che non mi ricordo come si chiama, che è da Melbourne è più a est, e quindi Melbourne, secondo Perth. Lo ringrazio perché ci ha mandato quello che ci doveva mandare. Tutti voi staffettisti dal mondo, mandateci quello che ugualmente ci dovete mandare, ma di Australia tengo solamente il dittongo finale, che è IA, che è anche acronimo di intelligenza artificiale, che è poi il prossimo argomento in scaletta, e qua il fil rouge è veramente clamoroso.
Firuso clamoroso, perché il Wall Street Journal ha svelato un memo interno alla società OpenAI, quella creata, fondata da Altman, e la prima, diciamo, ad avere sviluppato il boot ChatGPT. Un memo interno nel quale Altman lancia un vero e proprio allarme rosso dopo il rilascio della nuova versione di Gemini, dell'intelligenza artificiale di Google, che è avvenuta, lo ricordiamo, un paio di settimane fa. La performance di Banana, che è il nome che è stato dato al chatbot da parte della stessa Google, sarebbe doppia come risultato positivo rispetto a quella di ChatGPT. Questo ha portato gli utenti di Gemini Banana a 650 milioni nell'arco di pochi giorni.
Quindi possiamo dire: banana il piede, la squadra retrocede, citando possiamo un vecchissimo classico.
Esatto, possiamo dire questo. E questo evento e questa performance appunto dell'intelligenza artificiale di Google conferma che più che la bolla sull'intelligenza artificiale c'era la bolla sul titolo di Nvidia, aggravata questa bolla dal fatto che sembrava che Nvidia fosse l'unica società ad avere chip idonei per l'AI. In realtà la stessa Google ha sviluppato dei prodotti e anche una startup che sarebbe in grado di mettere sul mercato dei semiconduttori ancora più performanti di quelli di Nvidia proprio per l'intelligenza artificiale. E poi c'è una nuova mina sulla strada di Altman, si chiama Anthropic, l'avevamo già detto oltre un mese fa. Anthropic è già inutile, la startup che è di un ex socio, un ex fondatore di OpenAI, e si prepara alla offerta pubblica a Wall Street, e chi arriverà per primo sicuramente marcherà molto il terreno ed è abbastanza rilevante.
Scusi, mi stavo distraendo, che è una cosa che normalmente non mi accade, ma dobbiamo parlare anche di Meta, che deve fare i conti con la nuova indagine dell'antitrust europea proprio sull'intelligenza artificiale utilizzata per WhatsApp.
Sì, l'annuncio è di ieri, c'è un'indagine antitrust per l'uso dell'intelligenza artificiale su WhatsApp, e questa potrebbe portare, questa integrazione non sarebbe stata concordata in base alle regole europee sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi Meta, la holding di Zuckerberg, rischia un nuovo provvedimento e una potenziale multa da parte dell'antitrust. Meta, che deve fare i conti con quella che ormai tutti considerano un vero e proprio fallimento di Facebook, cioè l'investimento incredibile fatto sul metaverso. In questo momento Zuckerberg ha annunciato un piano per tagli molto importanti nel comparto del metaverso, più del 30% del budget di questo specifico segmento della società sarebbe oggetto di tagli, che includono tagli sia di personale sia di spese, dirottati tutti sull'intelligenza artificiale che Meta vuole integrare oltre che su WhatsApp, cosa che ha già fatto, anche ovviamente su Facebook e su altri territori delle sue attività sui social network.
Abbiamo parlato a lungo di Umberto Tozzi questa mattina, ma strizziamo anche l'occhio alle giovani generazioni, ricordando che l'edizione di quest'anno di X Factor è stata vinta ieri sera a sorpresa, pensi, da Rob davanti a Ero Caddeo e Delia. Io quest'anno non l'ho guardata perché mi ha rotto un po', e quindi
guardati io,
no? Però è giusto strizzare l'occhio anche alle giovani generazioni e anche alle più anziane, perché poi lo guardano quelli come noi. La faccio rifiatare un attimo, perché oggi il professor Di Stefano propone una nuova e interessantissima rubrica, che è bene che oggi portiamo all'attenzione degli ascoltatori, perché era lì da un po' e rischiava di fare un po' le ragnatele. Una rubrica che si intitola Intercapedini. Intercapedini ieri, oggi e domani, perché spiega il professor Di Stefano, si parla troppo poco oggi di intercapedini. Perché? Bisogna restituire all'intercapedine la sua centralità funzionale, perché no, anche il suo ruolo culturale. E allora, non so lei, ma io vedo già un grande film di Luca Guadagnino, Le intercapedini del cuore, dove un docente di ermeneutica si innamora di una ballerina di lap dance, ma respinto da lei si rifugia proprio in un intercapedine della caverna di Platone e riflette tantissimo su quanto possa essere amara l'esistenza. Quindi intercapedini, il titolo della rubrica di oggi, svolgimento...
L'intercapedine che
è bella, ma non so se ci vivrei.
No, l'intercapedine che in questo momento sta in mezzo tra Netflix e Paramount.
Mamma mia, come è tornato nei suoi territori. Una volta, peraltro, adesso la faccio tornare sui suoi territori. Se non ricordo male, aveva fatto un'estate intera in un intercapedine e ne era riemerso bianco latteo come Nosferatu.
Sì.
Ti ricorda?
No, non
me lo ricordo, io l'avevo raccontato in onda. Netflix perché l'asta per Warner Bros. Discovery si è conclusa.
No, non si è conclusa ancora. Ma
come no, il titolo del Sole 24 Ore, Netflix batte Paramount e Comcast.
Però non è proprio così, nel senso che La notizia precisa è che Warner Bros. Discovery ha raggiunto un accordo per colloqui in esclusiva con Netflix, quindi non è ancora finita la partita, bisogna vedere come andrà a finire la vendita. Evidente che ormai è dietro l'angolo, ma appunto non c'è la certezza. Sostanzialmente Netflix ha battuto Paramount e Comcast in questa rush finale. L'interesse di Netflix è per l'acquisto sia di Paramount, e quindi anche del portafoglio del magazzino di Paramount, ma anche gli studio per la registrazione che la società di Hollywood può portare in dote appunto a Netflix. Non è ancora definito benissimo l'insieme appunto delle caratteristiche del deal. Per esempio si dice che Netflix sia in particolare estremamente interessata a HBO, il canale televisivo, quello delle serie, che già oggi è ospitato all'interno di Netflix, ma ovviamente in questo caso diventerebbe di proprietà integralmente della società che in questo momento è ovviamente leader nel streaming di contenuti audio, video e cinematografici sulla rete.
Tanto Netflix ha in programma una nuova serie ispirata al cinema civile degli anni 70, si intitola The Redemption e avrà come protagonista il professor Alessandro Santoro, ma di questo magari vi parliamo la prossima settimana.
Pensavo avesse ci fosse in programmazione una serie su 50 e 50.
Non ancora, ma un giorno ci sarà. 50 e 50, 50% Trump, 50% Bitcoin, perché li associamo da un po' di tempo a questa parte e ne parliamo ripetutamente in onda.
Sì, e in realtà avevamo detto appunto che i Bitcoin avevano riservato grandi utili per la famiglia Trump, è ancora vero, ma meno in una sola settimana, molto meno di quanto era stato precedentemente calcolato da Reuters. In una settimana sarebbe stato andato in fumo oltre $1 miliardo, e in particolare ci sarebbero grossi problemi per American Bitcoin, che è la società di mining, quindi di vera e propria estrazione delle criptovalute, che è stata fondata da Eric Trump, che ha perso in una sola seduta, anzi per la precisione in meno di mezz'ora, il 50% del proprio valore a Wall Street. Eric Trump ha imputato questo tracollo, che poi si è contenuto, per modo di dire, al 39%, al fatto che c'era stata la scadenza degli accordi, dei patti che impegnano gli azionisti rilevanti a non cedere titoli per un certo periodo, e quindi questi azionisti si sarebbero riversati sul mercato ingenti quantità di vendite. Ma sono un po' tutti i progetti cripto che vanno male, in particolare le due meme coins, Trump e Melania, hanno perso rispettivamente il 90% e il 99% del loro valore. Quindi chi era caduto in quella prospettiva, in quel specchietto per le allodole, ha perso completamente il proprio capitale.
Trump, che peraltro mi ha mandato in crisi pure la birra Corona.
Sì, perché
qual è il nesso?
I raid dell'ICE, la famosa e temutissima e anche semi-illegale per alcuni versi sezione,
quella di Kristi Noem,
quella di Kristi Noem, ha bloccato le feste dei Latinos, ha mandato in crisi le vendite di birra, in particolare di Corona, negli Stati Uniti, e questo sta emergendo anche in base ai dati diffusi dalla stessa Constellation Brand, che è la società che controlla tra gli altri Corona e che ha visto le azioni in caduta del 40% dall'inizio dell'anno.
Prima di chiudere, mi raccomando, saluti tutta la famiglia del professor Santoro, che l'altra volta se ne è avuto a male perché si sono riuniti tutti insieme.
Noi
a Washington,
ovviamente,
e avevo detto che li avremmo salutati, mi sono dimenticato.
Anzi, dobbiamo sicuramente fare gli auguri non la prossima, ma quella, l'ultima puntata prima di Natale.
Ah, certo, ma già adesso auguri di buon Natale, di buon anno, di buon compleanno a tutti i membri della famiglia per tutto il 2026. Buon Sant'Ambrogio.
Buona Immacolata.
Ecco, spero che non abbia a lamentarsi anche la prossima volta.
Ma no, sicuramente no.
Lasciamo la linea adesso a Massimo Bacchetta. Noi ci risentiamo domani mattina, come sempre sabato mattina, per fare il punto su tutto il delirio del prossimo weekend. Poi ci sentiamo in onda pure, per quanto mi riguarda, a Sant'Ambrogio, all'Immacolata, sempre praticamente.
Sempre, beh, d'altra parte è la meta è vicina.
La meta è vicina, proprio così. Ed è ancora più vicina.
50 e 50 auguri a tutti.
Bravo, bravissimo. E li ribadiremo tra poco. Credo che sarò ospite anche di Massimo Bacchetta. E quindi niente, ci risentiamo tra un attimo. Prof, con lei settimana prossima. Arrivederci.
Arrivederci.